Sì, grazie Vincenzo per la precisazione. Cosa può fare l'Europa? Sì, per omogeneizzarsi di più. Io, come dire, non, che lo faccia il mercato? No. E quindi torniamo sempre lì alla guida pubblica, se vediamo la guida pubblica europea. E quindi certamente politiche industriali europee, qui e lì se ne fanno, no? L'esperienza dell'Airbus, purtroppo molto sulla difesa, o comunque anche in altri settori, le batterie, beh, dovrebbero intanto essere orientate, ecco, non accordi tra chi già, per viene naturale, gli accordi li fanno Francia e la Germania, che hanno grandi imprese, che in Italia ormai non abbiamo più, e sono quelle tantino più avanzate, anche se sono ormai indietro, in tanti siamo indietro rispetto alla Cina e agli Stati Uniti. E beh, la guida pubblica vuol dire che queste cose devono anche servire a un riequilibrio regionale, e cioè, beh, come si faceva in Italia con la cassa del Mezzogiorno, cioè con gli investimenti al sud, dove per l'amor del cielo abbiamo costruito le cattedrali nel deserto, quindi non è che puoi fare le politiche industriali. Non è semplice, però insomma, in qualche modo è qualcosa di più in quella direzione, ecco, non gli accordi europei che è già forte, ma con orientamento anche di redistribuzione europea delle installazioni. E quindi una guida europea, degli accordi europei, un maggiore europeismo in questo senso, della politica industriale. E questo dovrebbe valere anche per le altre politiche, per esempio le politiche per la ricerca. Ora Vincenzo qui, probabilmente, essendo, non so se lei Vincenzo è un fisico, un ingegnere o cosa.
No, allora, io sono, diciamo, un economista, esperto di televisione, praticamente economia della convergenza, e mi occupo di big data a livello proprio di ricerca. E sono, diciamo, coordinatore proprio di un progetto molto, molto importante in questo livello europeo. E
Ecco,
quindi niente, cioè, nel senso, ecco, ripeto, quindi. Sono in realtà un economista dell'offerta da questo punto di vista, perché mi occupo di big data e quindi di tecnologia, quindi incido su quella che lei chiamava appunto sull'offerta, diciamo, più che sulla domanda.
a me sembra anche la politica per la ricerca, perché qui abbiamo un paradosso pure sulla ricerca. Noi diamo un sacco di soldi, diamo all'Europa per la ricerca. Molto meno, miliardi, perché una cosa è 6-8 miliardi in meno di quanto riceviamo, cioè di più di quanto riceviamo. Diamo 100, riceviamo 60. Poi è vero, i nostri bravi vanno a dirigere i progetti europei, però tant'è. E allora non è che uno tanto dà, tanto deve ricevere, però di nuovo una guida pubblica vuol dire che, beh, sposta dei centri di ricerca, faccio un Max Planck Institute in Portogallo, se sono più, non lo so, insomma, ci siamo capiti, va tenuto conto dei problemi regionali se vogliamo una convergenza, ecco, dal lato sia della politica industriale, delle imprese, che adesso non voglio dire, no, così facevano una volta in Italia, il 40% degli investimenti privati devono essere al sud, però diciamo un occhio a politiche di questo, perché spesso sono politiche che falliscono, no? Vabbè, poi in Italia si prendevano gli incentivi, aprivano un capannone al sud e si portavano i macchinari al nord, no? Ma insomma, evitando queste storie, quindi di nuovo una guida pubblica, e poi per fare le cose servono i quattrini, quindi serve un bilancio europeo, portare in Europa, cioè è molto complicato, perché poi anche da un punto di vista burocratico poi al di là delle nazioni, popoli, o, ma è proprio di mettere in coordinare 29 burocrazie che, diciamo, accentrare a livello europeo funziona. Cioè, è un processo lento, però ecco, sulla convergenza, però se un bilancio europeo non basta quel misero meno 0,9% del PIL europeo per fare tutto. Andiamo in una direzione più americana, direi, con un occhio, con una guida pubblica europea, e questo è l'ideale, ma ecco, abbiamo la volontà politica o diciamo politici così lungimiranti ad andare in quella direzione. Muoviamoci in in quella direzione.
Boh,
Cerchiamo di essere speranzosi.
mi scusi se dico ancora una cosa. Per esempio, io fra un mese terrò una lezione sulle cosiddette economia civile, quella che nasce dalla scuola napoletana del 1750 rotti. Diciamo, quello comunque, ovviamente c'è stato, potremmo dire, in quel momento uno scontro fra due scuole, quella scozzese e quella, diciamo, italiana, e ha vinto quella scozzese, però comunque c'era una scuola italiana che non metteva le cose al centro dell'economia, come tutte praticamente l'economia di mercato, l'economia capitalistica ovviamente fa, ma c'era qualcuno che aveva iniziato a pensare, beh, di mettere a monte, di cambiare monte, cioè di vedere l'economia come le persone al centro del sistema economico. Quindi poi ha vinto la scuola, ovviamente c'è stato anche un fattore filosofico, chiamiamolo così, che ha favorito questo tipo di la gente, insomma, era un po' stanca, quindi voleva oggettivizzare nel vedere le cose e quindi ha vinto quel tipo di economia. Però esiste un modello in realtà non è, diciamo, anglosassone, diciamo così, di economia e per esempio noi ne abbiamo già parlato, ma ne parleremo ancora. Lei è sicuramente a conoscenza meglio di me delle teorie relative alla cosiddetta economia della conoscenza, che rispondono anche a molte delle sue problematiche in merito a ricerca, eccetera, a cui accennava prima. Quindi in realtà esistono delle scuole, chiamiamole europee, diciamo, che mettono al centro la persona dell'economia e che darebbero una risposta. Quindi quando dicevo che è un problema di scuola economica e non di politica, perché effettivamente è un problema di scuola economica. Ecco.
Se posso avere un'ultima battuta,
Prego, prego.
sì, non sono molto totalmente d'accordo, mettiamola così, nel senso che Adam Smith ha vinto perché spiegava meglio la realtà, e la realtà è che l'economia è il conflitto di interessi. Non dobbiamo distinguere, ecco, i due significati di economia,
Io non
le
sono, c'è cioè un'interpretazione.
idee,
Per cortesia, lascio parlare al professore perché è tardi.
se le
Grazie.
idee, diciamo, naturalmente noi abbiamo un'etica, abbiamo una morale, quindi sul punto di vista delle idee, però poi c'è l'economia reale, non basta avere buone idee per cambiare un mondo che è fatto di interessi, e interessi molto potenti, enormemente. Ci battiamo, ed è importante naturalmente il mondo delle idee. Uno può essere marxista, ma marxista gramsciano, insomma, la battaglia delle idee è assolutamente fondamentale. Quindi sono in disaccordo, ma naturalmente sono in parte. Dobbiamo coltivare, e certamente quello che viene impartito all'università, la Bocconi in primis, non è solo una visione dell'economia, ma anche valoriale, ok? Noi possiamo condividere una visione realistica del mondo economico, un mondo di conflitto di interessi, però, come dire, non è che vuol dire che lo condividi come si fa in Bocconi, no? Tutto l'altro ti insegnano, mi dicono, a sgomitare col vicino e a vedere il tuo compagno di studi come un nemico e non come, no? Come quello che condividi una bella parte della tua vita. Quindi le idee sono assolutamente per noi socialisti fondamentali.
Grazie professore, in effetti è corretto, l'economia sicuramente si compone di una parte teorica che fa funzionare le cose, o meglio, individua le cose funzionanti, una parte molto pratica, di cui abbiamo esempi continuamente, grazie al mondo che ci circonda, e poi tutto questo è plasmato, riplasmato dai valori, dalla cultura, da quello che vediamo e che viviamo. Probabilmente non c'è il modello assoluto, ma a seconda delle circostanze, a parte il rigore scientifico, c'è anche qualche componente umana che entra a cambiare, a rimodellare modelli economici. In realtà poi la storia delle dottrine economiche, tutto sommato, parla spesso di valori trasposti in modelli economici. Ora, siamo arrivati oltre l'una, ben oltre anche quello che avevamo detto. Io veramente la ringrazio tantissimo per la disponibilità, anche perché poi, anche se l'argomento è magari per specialisti, molto spesso, però poi sono poi i temi che andiamo a toccare tutti i giorni. Ecco. Quindi abbiamo questo costante bisogno anche di un confronto. Ecco.
E Stefano, come ci diceva stamattina, il suo libro, così ci ha detto, è comprensibilissimo da chiunque, quindi io sicuramente non ho avuto ancora modo, ma andrò a comprarlo. Invito tutti, anche perché penso che anche quando si parla di politica, ecco, avere dei riferimenti chiari anche sulla provenienza delle idee, penso sia fondamentale. Ecco. La ringrazio veramente tanto per la partecipazione, nel senso proprio della partecipazione umana alle vicende che stiamo vivendo tutti in questi giorni. E boh, cioè penso che anche Stefano voglia dire qualcosa.
No, io mi associo ai ringraziamenti, veramente sono contento. Penso che questo intervento poi, come tutte le cose che, perché il professor Cesarato, queste cose che oggi sembrano magari, come dire, accendono discussioni, però nessuno si stupisce di sentirle, le diceva anche quando era difficile dirle. E quindi io penso che le cose che ha detto oggi acquisteranno valore, risentite magari fra 5 anni. 10 anni, ricordiamoci, ecco, io me le sono segnate e me le tengo pronte per i futuri dibattiti. Grazie, grazie
Grazie a
veramente.
voi,
Grazie tanti,
grazie tanti,
buona
grazie
giornata,
professore,
grazie, buon
grazie.
pace. Grazie.